insindacabile l'interessione di Dio. Quello che emerge è che di fatto Dio, che di fatto Sole, si schiera dalla parte di Re, dalla parte di Sole. Vediamo ora, andiamo avanti. Dialogo del Dio sul Dio. Caino si arrabbiò molto e il suo volto si abbatté. Allora disse il Signore a Caino: perché ti sei arrabbiato? Perché il tuo volto si è abbattuto? Se agisci bene, lo puoi tenerare, ma se non agisci bene, il peccato si accovaccia alla tua porta. La sua bramosia preme su di te, ma sta a te dominare. Ci vediamo, piccolo commento di questo passo. La logica che Dio ha messo in atto è la reazione di Caino. È una reazione rancorosa che viene descritta attraverso l'immagine del volto che guarda per terra, che non si oscura, che guarda, che è abbassato, guarda per terra. Al punto quindi questo volto è un volto sfigurato, un volto che non è capace di vedere lo sguardo. Tuttavia, Dio non smette di confidare nella possibilità di riflessione del volto di Caino e il suo intento fa leva sui sentimenti migliori del cuore di Caino stesso. Perché ti sei arrabbiato? Perché il tuo volto è caduto per terra, è abbattuto. Se agisci bene, lo puoi tenere alto. Tenere alto il volto significa il cuore vedere il confronto con l'altro. Il cuore non dipende dall'altro, da un certo punto di vista dipende dalla condizione con cui tutti puoi confrontare. Però è una questione tua di riuscire a guardare il volto. L'alterità, vedete come continuamente viene chiamata in causa, a dover fare i conti con quello che io sono rispetto a quello che l'altro è, non quello che io penso che l'altro possa essere. Da qui si capisce che la questione vera sollevata dal racconto non riguarda la bontà dell'offerta, cioè la materialità dell'atto culturale, ma i criteri di fondo che regolano le relazioni interpersonali, sia con Dio che con gli altri. Se agisci bene. E se agisci bene, non è qualcosa che possa essere determinato, ma non è determinato da nessuno, non c'è nessuna norma da eseguire. È la percezione di sé di fronte all'altro. Agire bene significa non pensare che la posizione privilegiata garantisca automaticamente il successo e possa determinare anche la reazione dell'altro, la sua condizione. Il paragone poi del peccato come una bestia che sta in agguato alla porta del cuore, fa pensare a una potenza al corpo, che non nasce semplicemente dalle scelte del singolo, ma che dà di fuori vuole impadronirsi del soggetto. L'idea di uno spessore oggettivo e male non è da sottovalutare. La pressione a cui si è sottoposto un giorno ne attesta la correttezza. Questo altro aspetto, secondo me, è importante. Da una parte viene fatto appello alla bontà di Caino. Se agisci bene puoi reggere il confronto con l'altro e non puoi determinarlo. D'altra parte però devi fare i conti con questa minaccia del male che non dipende solo dalla tua buona volontà, ha un piede oggettivo di invadente nella nostra vita. E quante volte abbiamo esperienza di questo male che si affaccia e ti minaccia le scelte che facciamo. Penso anche a Paolo, sono sciagurato, non faccio bene che voglio e invece faccio il male che non voglio, chi mi libererà? Questa è un po' la questione che viene chiesta oggi. C'è un dato oggettivo del male, di fronte al quale non c'è, come dire, regola morale applicata, c'è la forza della propria umanità che distingue l'agire bene da ciò che minaccia questo agire bene di fuori. Se il male è una bestia, Caino può anche non diventare una bestia. Ed è questa la sfida a cui è esposto. E là c'era anche la tensione. Dio agisce secondo la logica sconcertante di non approfittare della forza, ma agendo così lascia tutto Caino il peso di sentirsi libero, di gestire, di decidere se la sua identità, cioè la sua forza, può essere usata e come, visto che lui è il nuovo padre. La fragilità che Dio assume volutamente si rivela in tutta la sua mai cosa fa? È ritirandosi che fa grazie alle leggi. Dio non sopra la realtà con quello che vuole lui, con la sua intenzionalità, con la sua potenza. Paradossalmente Dio fa essere le cose non ingolfando la sua presenza, ma facendo un passo indietro. Ed è questa che domanda la facilità di avere, con cui credo di fare i conti. Perché lui è in grado di poter rispettare questa fragilità oppure sopraffarla. La eternità che diventa una questione che impegna l'interlocutore. La risposta risolente e caustica di Caino, scusate, ho saltato. Vediamo, fin qua ci siamo, leggo la tua testa. Caino ebbe da dire con la pelle, suo fratello. Quando si trovarono in piena campagna, Caino insorse con la pelle, suo fratello, e lo uccise. Il Signore disse, dov'è la pelle di tuo fratello? Rispose, non lo so, sono forse io il pastore di mio fratello, dice il fratello. Rispose, cosa hai fatto? Senti la voce del sangue di tuo fratello, grida verso di me per terra. Il racconto inizia così, stranamente, la seconda prosegue verso il dopo. Caino disse ad Abele, due punti, aperte le virgolette, c'è il fratello, che non c'è il contenuto. Quindi è una relazione sospesa che non riconosce l'altro come interlocutore che ne determina poi il modo con cui Caino reagisce in confronto di Abele. È bellissima la strategia che si adotta. Caino, io ho tradotto così, ebbe da dire, ma di cosa ne avrai concetto? Caino disse, due punti, disse niente, non riconosce questa verità. Resta sospesa. E quando si trovano in piena campagna, Caino insorse con Abele suo fratello e lo uccise. Questa relazione che non si riesce a costruire, questa parola che va a vuoto, questo punto che non incontra il volto dell'altro, che è abbattuto e rimane tale, questo determina la cancellazione dell'altro. In campagna, Caino uccide, insorse con Abele suo fratello e lo uccise. E qua c'è un aspetto interessante. Abele, come detto esplicitamente, è suo fratello. Ma leggiamo un attimo il testo che ho scritto, poi lo commentiamo. Il racconto non riporta quanto si siano detti i fratelli, ma si può azzardare che si giunge al primo omicidio a motivo di una contesa riguardante Dio. Questa è la posizione di Vesta di Matteo. Che la religione sia avvertita come pericolosa non è solo una questione di nostri giorni. Schierare Dio di crisi della giustificazione della potenza, della prevaricazione, ha come esito devastante la comprensione e negare la logica che lo dice. Questa è un'ulteriore spiegazione, sono interessante per quello che ho visto. Qua resta una dice, non c'è il contenuto perché questo riguarda il fatto che Dio non ha accolto quello di Caino e ha accolto quello di Abele. La questione riguarda perché Dio si schiera così. E quindi da come si reagisce rispetto alla scelta che fa Dio, questo determina anche il modo come si pensa la legge. E questo è un aspetto. Però a mio avviso la questione di partenza è quella che ho detto prima. È una relazione sospesa e non riconosce l'altro che porta di fatto verso l'omicidio. L'altro però non può essere arrestato perché è definito fratello. È un altro aspetto che deve emergere. L'altro è il fratello. Quindi questa stranità è una stranità che crea. Non riconosce la realtà, crea una fattura. Ora, di fronte a questo disastro, vedete, la domanda di Caino è diversa da quella che fu fatta prima da Abramo. Ricordate quello che ha detto Adamo? Dove sei? Qua la domanda è diversa. Dov'è tuo fratello? Il male cresce. Più un rapporto interpersonale, un rapporto sociale. Entra questa variabile decisiva nella definizione e nel come il testo affronta la questione. Ci passa qui nel duetto fratelli, il problema di Dio si pone ancora come problema sociale. Di fronte al dramma del male, cosa c'entra anche questa presenza di Dio? Che determina di fatto la fraternità. Per Caino bene, chissà, ma per noi mente sfuratamente a Dio e con ciò mostra come il figlio sia molto più intelligente. Tocca a me, signore fratello, la domanda è una domanda che di per sé ti darebbe il sì. È chiaro che tocca a te, signore fratello, perché lui è anche più debole. La domanda quindi mi sconosce la propria identità. Nega la fraternità, ma negando la fraternità a Caino, nega anche la propria identità. Anche perché Caino è pastore. Sono consigliere il pastore di fratello? Certo che lo sei. Ecco cosa vuol dire, come viene descritto il male, come questo non riconosce la qualità della relazione che si instaura, l'alterità dell'altro e come essa domanda da parte nostra di essere accolta. A Dio resta solo l'esclamazione dell'orrore. Cosa hai fatto? Questa, l'ho scritto sui fogli proprio, è straordinaria questa risposta, che non è una risposta. Di fronte al dramma assurdo con cui Caino smentisce la sua identità, smentisce la paternità e uccide Abele, quello che Dio rileva è che anche lui sa trovare una risposta. Cosa hai fatto? È una esclamazione, non è un tentativo di spiegare il dramma, il disastro che si è creato. Dio stesso resta nella Bibbia. Quindi ancora vedete come di fronte al dramma del male che qui emerge in tutta la sua densità, Dio non può essere ridotto a colui che lo risolve facilmente. Il testo si preoccupa di dire che Dio resta spiego di fronte a questo. Né constata la gravità, l'assurdità, cosa è fatto. Non sa la risposta, non cerca la risposta. Il testo di questo è di una grande sfiducia. Questa mancanza di risposta da parte di Dio, vedete, si scarica sulla terra, sulla natura stessa. Oltre a Dio, anche la terra, che Caino coltiva come fonte della sua vita, chiude la sua relazione di là e protesta il suo orrore. Da essa il sangue di Abele grida verso Dio, non più frutti, ma disperazione. Ma è un grido inarticolato che non ha risposto. Di fronte a questo, l'unica cosa che succede è la constatazione da parte di Dio degli esiti di questo gesto. Ora sei maledetto dal terreno che ha aperto la sua bocca per prendere il sangue di tuo fratello. Quando lavorerai, il terreno non ti darà più il suo prodotto. Sarai amico e frugiato sulla terra. Dio vede cosa fa. Non dice, non giustifica, non spiega il male. Né costata la conseguenza. E la conseguenza è la solitudine devastante in cui cade Caino e la fatica che le dà il creatore di porta il suo. Confermando in fondo, in maniera ancora più forte, quello che ha detto per la parte della vecchia Adamo. D'ora in poi per lavorare. Caino resta dentro questo solco, ma ancora in maniera più profonda, più solco. La reazione di Caino. Caino disse al Signore, la mia colpa è troppo grande da portare. Ecco, mi hai scacciato quest'oggi dalla faccia della terra e mi dovrò nascondere dal tuo volto e diventerò un amico rifugiato sulla terra. Chiunque mi incontrerà, mi potrà ammazzare. Caino a questo punto è costretto a fare i conti con la sua scelta. Anche qua Caino non giustifica quello che ha fatto, né constata la non sopportabilità, la non spiegabilità, così inspiegabile che diventa insopportabile. Diventa amico a sua volta, cioè diventa come suo fratello. Era un pastore e i pastori, per guadagnarsi la vita, dovevano accompagnare le greci. Lui che era abituato a essere differenziale, diventa come suo fratello. Mi dovrò nascondere dal tuo volto e diventare. che mostra il lato brutto, il lato della dipendenza, della fragilità, della precarietà, dell'essere esposti alla pressione attiva. Quello che è interessante, però, per la finale della racconta. Il Signore disse: chi ammazzerà Caino verrà punito 7 volte tanto. Il Signore pose per Caino un segno perché non uccidesse chiunque lo incontrasse. Caino se ne andò via dal Signore e abitò nella terra di Nod, ad est di Eden. Il racconto non finisce con le parole disperate del fratricida condannato. Dio riprende in mano la situazione e conferma quanto finora ha guidato il suo comportamento. Non prevale, ma si fa carico della fragilità nella quale Caino è precipitato. Di fronte al male, Dio non fa soluzione, però di fronte al male, Dio rimane se stesso. Come ha avuto cura di Abele, quando era fragile, ora ha cura di Caino, perché è fragile. Questa è la risposta di Dio. A partire da questa prospettiva ci sono due aspetti, vanno messi in luce, l'uso del male. Il segno in fronte è prova ultima di quella misteriosa situazione di custodia in cui Caino viene mantenuto. È Dio che segna la fronte di Caino. E in fondo questo segno fa vedere come Dio si mantiene uguale a se stesso, custodisce Caino perché è fragile. Ma no, il secondo aspetto è un aspetto altrettanto decisivo. Caino resta segnato. Il male che non può essere cancellato, è indelebile. La responsabilità di Caino resta intatta nelle sue conseguenze. Egli, lontano da Dio, perché misteriosamente custodito da questa sua inclinazione a preferire chi è fragile, resta però Caino d'ora in poi l'abitante della terra di Nod. Nod è una parola ebraica che significa errare, vagabondare. Egli resta sempre colui che rimane in equilibrio, abita la terra di Nod, nella terra in cui deve probabilmente fare i conti con questa esperienza di fragilità, ora che la scelta che lo ha fatto il male lo ha infragilito e risposto a questa situazione, che l'unica soluzione che trova è quella dell'altro di Dio, che se ne fa carico e lo costruisce. Quindi finisco, il racconto, vedete, è crudele, perché non si attarda a spiegare, a dare motivi. Non dice perché Dio accoglie l'uno e l'altro, se non lo fa capire. Dio fa una scelta di fronte alle situazioni di precarietà e la asimmetria della storia, Dio si schiera dalla parte di Dio. Questo vale per Abele, questo vale per Caino. Il male resta intatto nella sua felicità, non viene risolto. Solo che Dio è colui che di fronte al male reagisce, così come abbiamo visto scritto. Di fronte al male sceglie chi più è esposto a questa fragilità. Il male quindi non lo risolve, ma lo assume. Insomma, si vede questo chiaramente nella visione di Gesù. Gesù non spazza via, non dà risposta, non spazza via il male, la sua vita è morire, ma la prende su di sé. Se ne mostra solidale fino in fondo. Gesù si schiera dalla parte del peccatore, dice Paolo ai Romani: Dio ha